Scuola di Ecologia Politica in Montagna, seconda edizione. Lorenzo Stagnati, i mais tradizionali dell'Emilia Romagna, storia, recupero, caratterizzazione e possibilità di valorizzazione.
Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato alla seconda edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna. Come avrete visto dal banchetto, parleremo di una pianta che secondo me è molto bella, ed è la pianta di mais. In particolare parleremo della valorizzazione dei mais della regione Emilia-Romagna, la loro storia, il loro recupero, la loro caratterizzazione sotto molteplici punti di vista, tutto finalizzato al loro recupero e alla loro valorizzazione dal punto di vista anche territoriale, perché questi materiali sono strettamente legati ai territori che li hanno originati. Inizio con una breve introduzione. Penso che un po' tutti magari hanno visto, avuto occasione di vedere una pianta di mais, magari passando lungo l'autostrada, però non vi siete mai avvicinati, non sapete come sono fatte esattamente. Allora, il mais appartiene alla famiglia delle graminacee, che attualmente si chiamano poacee. Ha un apparato radicale di tipo fascicolato, formato da tante radici. Non c'è una vera e propria radice principale, le radici che originano dal seme muoiono precocemente e sono sostituite da tante radici avventizie che si originano già dalle prime fasi di sviluppo della pianta. Il fusto, che si chiama stocco nel mais, è un fusto pieno ed è diviso in nodi e internodi. Nelle poacee il fusto è generalmente cavo. Avete presente il bambù? Il bambù è una poacea. Gli internodi sono cavi, a livello del nodo c'è un rigonfiamento e il nodo è pieno. Invece nel mais è completamente pieno. Le foglie, che non sono queste, ma iniziano al nodo. Una parte della foglia, che si chiama guaina, corre lungo il nodo, abbraccia il fusto. Ci sono altre parti qui che prendono il nome di ligula e auricole, ma non le vedremo, e la parte della foglia, quella che comunemente chiamiamo foglia, che si separa dallo stocco, prende il nome di lamina. Questo è il lembo o lamina. Questa parte qui che decorre lungo il nodo, scusate, che decorre lungo l'internodo, e la guaina è ancora parte della foglia. Ricompongo perché poi mi serve da... Quanto possono essere alte le piante di mais? Ma in pianura padana, grosso modo, arriviamo ai 2,5 metri, 3. L'altezza della pianta è legata alla precocità e alla durata del ciclo vegetativo. I mais più rapidi sono più piccolini e si ritiene che il mais che abbia il ciclo più corto sia una popolazione che si chiama Gaspé Flint, che si trova nell'isola di Gaspé in Canada. Il Gaspé Flint, quando è alto così. Le spighe sono portate praticamente a livello del suolo, ci sono 3 o 4 foglioline fuori e basta. I mais più alti possono arrivare anche a 7 metri. Sono mais che si trovano nelle fasce tropicali, soprattutto in Messico. Ce n'è uno che è il mais de Jala, che cresce in Messico, ha un ciclo vegetativo di 11 mesi e viene raccolto da persone che sono a cavallo e staccano le spighe stando su questi cavalli giganteschi, appunto per la dimensione della pianta. Il numero di foglie è variabile a seconda della varietà. Le piante più che hanno il ciclo vegetativo più lungo producono più foglie, meno foglie per le piante più precoci. La spiga, che è l'infiorescenza femminile, poi vedremo dopo che non è una pannocchia, è portata generalmente tra le 6 e le 7 foglie sotto l'infiorescenza maschile, il pennacchio. È abbastanza fissa come altezza. Un'altra caratteristica della pianta di mais Un'altra caratteristica della famiglia delle poacee è quella che dai primi nodi fuori dal terreno vengono emessi dei culmi di accestimento, cioè le ramificazioni, la pianta non ramifica lungo tutto il fusto, ma ramifica generalmente solo alla base. Nel mais, come in questa rappresentazione, non vedete culmi di accestimento, non vedete altre piante che si sviluppano dalla base. Nei mais comunemente coltivati, questo accestimento è un carattere estremamente negativo. Non si vuole assolutamente che i mais che attualmente sono in coltivazione accestiscano. A due tipi di mais invece è permesso di accestire, sono il mais dolce, quello che si trova nelle lattine, tal frutta, bonduelle, via discorrendo, e il mais da popcorn. In questi due tipi di mais l'accestimento è un carattere tollerato e in certi sensi anche promosso. Nel mais da granella, nel mais per l'utilizzo zootecnico, assolutamente non si vuole che ci sia accestimento, poi vi spiego il perché. L'apparato riproduttivo. Il mais è una pianta monoica e dicline. Monoica vuol dire che sulla stessa pianta abbiamo entrambi i sessi, fiori maschili e fiori femminili. Dicline vuol dire che i fiori maschili e i fiori femminili si trovano in due parti diverse della pianta, in due infiorescenze specializzate. L'infiorescenza maschile, detta pennacchio, botanicamente questa è la pannocchia, ok? Oggi per piacere portate a casa che questa è la pannocchia e non è più questa, ok? Altrimenti vi boccio tutti. L'infiorescenza maschile, una pannocchia, si trova all'apice dello stocco e porta dei fiori rinchiusi all'interno delle spighette. Sono fiori maschili che contengono, questa qui è una spighetta, fate passare, all'interno della spighetta ci sono due fiori, ciascun fiore contiene tre antere. Le antere producono il polline. Il polline, al momento della fioritura, viene emesso dal pennacchio, cade e finisce sulla spiga. La spiga è prodotta all'ascella di una foglia. È una ramificazione laterale che ha un suo peduncolo. Questo peduncolo è una sorta di piccolo fusto che porta delle foglie modificate. Le foglie modificate sono queste, si chiamano brattee, e avvolgono completamente la spiga. Okay? Dall'apice della spiga cosa escono? Escono le barbe, le sete. Le sete sono gli organi ricettivi che catturano il polline e permettono al polline di crescere e arrivare al fiore femminile e andare a fecondare l'ovulo. Se io dovessi aprire questa spiga, qui vedete le sete, abbiamo un asse centrale che si chiama tutolo. Sul tutolo sono inserite le spighette. All'interno di ciascuna spighetta della spiga abbiamo due fiori, uno però è fertile e uno è abortito, okay? Per cui all'interno di ogni spighetta c'è un solo fiore fertile. Io adesso vorrei sfidare qualcuno a contare quante sono le file di cariossidi, quanti sono i ranghi, cioè qualcuno vuole contarlo?
Sì.
Perfetto. Le spighe hanno sempre un numero pari di ranghi. Perché hanno un numero pari? Perché le spighette sono originate sempre a coppie. 2 per n fa 2n, sempre pari. Se trovate una posizione in cui avete un numero dispari è perché per qualche strano motivo il secondo fiore di una qualche spighetta non è abortito ma è rimasto fertile, è proprio un'eccezione, ok? E lo vedete anche sulla spiga perché i ranghi si deviano un pochino perché devono fare spazio a una cariosside in più.
Perché c'è un fiore che abortisce?
È una caratteristica evolutiva ancestrale che deriva dal teosinte, cioè che è la pianta che ha dato poi origine al mais. Si è stati questi serie di raddoppi, però c'è sempre un fiore abortito.
So che era molto piccola, però, la pianta originaria.
La pianta originaria, beh, è grossa, ma fa delle spighe piccoline, poi la vediamo. Okay. Ma in biologia ci sono molti fenomeni in cui cellule vengono magari prodotto un numero eccessivo di cellule, poi dopo c'è una morte.
Viene danneggiato in qualche modo?
No, viene proprio fatto abortire precocemente durante lo sviluppo del fiore, si dà la precedenza solo a uno. Anche il numero di spighe che viene prodotto su una stessa pianta è generalmente estremamente elevato, partendo dalla sesta foglia sotto il pennacchio, per almeno 3-4 foglie ci sono abbozzi di spighe, poi è solo la primaria che prende il sopravvento, tutte le altre vengono fatte abortire. Come si classificano i mais? Si classificano in grandi gruppi, essenzialmente sulla base della tipologia delle cariossidi. Abbiamo il classico mais da zootecnia, che è il mais dentato, è quello che è più coltivato in Italia. Sulla sommità della cariosside, che si chiama corona, si forma una sorta di infossatura, un dente, perché l'amido all'interno della cariosside è impacchettato in maniera particolare, per cui durante la perdita dell'acqua una parte dell'amido collassa e si forma questo dentino. Il mais da polenta, il mais vitreo o il mais di tipo flint, come è questa spiga, ha uno strato di amido corneo molto pronunciato su tutta la superficie della cariosside, per cui non si ha la formazione del dente. Qui avete un punto in cui sono diventati fertili tutti i fiori, perché vedete che i ranghi deviano un pochino, vedete che c'è il fiore doppio. Abbiamo poi i tipi Everta, che sono i mais da popcorn, hanno generalmente delle cariossidi molto piccole, appuntite, tant'è che ci sono dei tipi che vengono chiamati risiformi, perché hanno appunto queste cariossidi che assomigliano molto a dei di riso. I mais di tipo Everta sono gli unici mais che riescono a scoppiare in maniera buona per produrvi il popcorn. Anche gli altri, più che scoppiare, si spezzano, ma se li mangiate fanno schifo. I popcorn invece del mais Everta sono dolci, si forma il bel fiocco e ha un senso consumarli. L'ultimo tipo che vediamo è il mais saccarata, cioè il mais dolce, quello che trovate nelle scatolette. Perché qui ha un aspetto raggrinzito come l'uva passa e quello che comprate nella scatoletta no? Perché quello della scatoletta è raccolto molto precocemente, durante le prime fasi di sviluppo della cariosside, prima che raggiunga la maturazione. Questo mais non accumula amido, a differenza di questi. Potete far arrostire anche queste spighe quando sono immature, ma se sbagliate anche di pochi giorni, le fate arrostite, quando le mangiate, anziché sentire un bel sapore dolce, sentite un retrogusto di farina, come mangiare un po' di farina bianca. Avete proprio questo saporaccio abbastanza sgradevole. Invece con il mais dolce manca un enzima che controlla il corretto impacchettamento dell'amido all'interno della cariosside, per cui la sintesi dell'amido a un certo punto inizia, non riesce a compattarsi correttamente e allora tutto il sistema si blocca perché non riesco più a sistemarle e ho solo l'accumulo di zuccheri semplici. Per cui i zuccheri semplici, quando viene rimossa l'acqua in prossimità della maturazione, la struttura non riesce a mantenersi come se ci fosse dentro dell'amido, per cui tutto collassa. Questo qui è stato raccolto a maturazione fisiologica per propagare la varietà. Quello che invece raccogliete è estremamente immaturo, ancora bello turgido, ancora bello gonfio. Una curiosità un po' particolare, il mais tunicato, semplicemente una curiosità botanica, perché le glume, che sono delle brattee modificate che definiscono i fiori e le spighette, anziché essere atrofiche, come in questo mais qua, come nei mais che conosciamo, si sviluppano e avvolgono completamente la cariosside. Per cui questa spiga qua che vedete è stata sbrattata, però non vedete le cariossidi, ma vedete ancora delle glume, cioè delle foglioline modificate e un po' atrofizzate. Immaginate la stessa situazione che c'è nell'orzo. L'orzo ha delle cariossidi vestite, quindi ancora protette dalle glume. Idem il riso, quello che ho comprato al supermercato è stato brillato ed è germinato, però la mietitrebbia nel campo raccoglie il risone comprensivo di cariosside e di lolla, cioè le glume ancora adese. Vi ho già detto che il mais appartiene a questa famiglia delle graminacee, a cui appartengono i bambù, li ho nominati prima, l'orzo, il riso, il frumento, la segale, l'avena, il miglio e via discorrendo. Non esiste, questa pianta non esiste allo stato spontaneo. Il mais è un artefatto culturale dell'uomo, questa roba qua in natura non c'è. Sapete bene che ha un'origine americana ed è classificato all'interno del genere Zea. Ci sono due sezioni, la sezione dei Luxuriantes, con tutta una serie di specie spontanee, e una sezione Zea che contiene una sola specie, la specie Zea mais. All'interno di questa specie, che attualmente prende il nome di complesso di specie, ci sono 5 o 6 diverse specie. L'unica coltivata è Zea mais, sottospecie mais, cioè questo. Tutti gli altri sono delle specie spontanee che vengono dette teosinte assieme a queste altre specie della sezione dei Luxuriantes. L'origine del mais è stata combattuta per un bel po' di tempo dal punto di vista scientifico e alla fine ci si è convinti che la specie più prossima allo Zea mais sia il teosinte della sottospecie dei parviglumis. Queste specie hanno lo stesso numero di cromosomi, l'organizzazione del genoma è estremamente simile, citologicamente a livello cellulare sono praticamente indistinguibili. A livello morfologico, il giorno è con la notte. Questa che vedete qui nella foto è una pianta derivante da un incrocio mais per teosinte. È una pianta alta così, larga così, con decine di culmi di accestimento. Lungo lo stesso stocco avete delle ramificazioni che producono uno stocco laterale, delle foglie, una valanga di spighe e pennacchi laterali. È una struttura veramente complessa. L'origine del mais è stata ricondotta alla valle del fiume Balsas, nel centro del Messico, partendo da qualche pianta molto simile al teosinte tipo parviglumis. Queste sono le spighe del teosinte parviglumis. Due sole file di cariossidi protette da delle glume estremamente coriacee. Mangiare queste robe qui vuol dire mangiare dei sassi, che è la stessa identica cosa. Uscite, prendete i sassi della strada, li mangiate, questo è identico. 9.000 anni fa un solo evento di domesticazione, cioè un solo momento in cui questi agricoltori primitivi si sono messi a coltivare qualcosa di simile a questo e a seguito di generazioni di coltivazione, non sono arrivate a questo che è un ibrido commerciale attuale, sono arrivate a produrre delle piante di mais tipo queste, ok? Qui c'è poi un po' di miglioramento genetico, però anche loro 9.000 anni fa hanno cominciato a fare del miglioramento genetico, perché per partire da questo e arrivare a qualcosa di simile a questo bisogna fare selezione. Avranno sicuramente scelto le spighe che erano più grandi, le piante che erano più belle, quelle che avevano le glume meno coriacee per fare meno fatica a mangiare, e discorrendo. Secoli e secoli e secoli. Questi breeders ante litteram hanno selezionato 5, solo 5 eventi importanti, 5 interruttori sul genoma del mais che hanno trasformato il teosinte. 5 interruttori sul genoma del teosinte che hanno trasformato questo nel mais, facendo perdere la capacità di accestimento, aumentando il numero di ranghi, raddoppiando il numero delle spighette, la perdita del legume e via discorrendo. Fino al 1492 in Europa di mais manco l'ombra, giusto? 1493 al cardinale Sforza, che era il fratello di Ludovico il Moro, gli arriva una lettera da Pietro Martire d'Anghiera che era a fare un giro insieme a Cristoforo Colombo nelle Antille. Gli manda questa lettera e gli manda assieme un campioncino di semi. E gli scrive: fanno pane con poca differenza di un certo grano farinoso. I grani sono mirabilmente disposti per natura. Questo mirabilmente disposti per natura fa riferimento alle file di ranghi perfettamente allineati. Ci sono poi dei genotipi che hanno dei ranghi irregolari oppure dei ranghi spiralati, però sempre mirabilmente disposti per natura. Per forma e dimensione somigliano al cece, immaturi sono bianchi, quando maturano diventano molto neri, macinati sono più grandi, sono più bianchi della neve. A questo tipo di grano danno il nome di maiz. L'anno dopo, scrive sempre al cardinale Sforza, se ti interessa, principe illustre, assaggiare il grano, ti invio sementi di tutte le specie. Tutte queste specie erano le diverse varietà che avevano trovato navigando intorno alle Antille. E qui saltano fuori i primi problemi. Colombo non aveva fatto l'esame di botanica e quindi non era in grado di distinguere le piante di mais dalle piante del panizzo. Il panizzo è il sorgo, una pianta che in Lombardia all'epoca era estremamente coltivata. Il cardinale Sforza era vescovo di Cremona e quindi fanno riferimento a delle piante che sicuramente il cardinale Sforza conosceva. Altro problema è che la scoperta dell'America avviene durante l'autunno e tutte queste, soprattutto quella del 1493, è una lettera scritta durante la stagione invernale. Nelle Antille il mais non viene seminato durante la nostra primavera, ma viene seminato durante l'inverno. La semina più o meno è all'autunno e il ciclo è inverno e finisce in primavera. Quando Colombo arriva a esplorare le Antille, vede sì le piante di mais, ma le vede ancora in vegetazione, più o meno al momento della fioritura maschile. Colombo non vede le spighe, vede tutto il resto. In questa fase il mais, per chi non è esperto, può essere scambiato per sorgo. Quando il mais non ha ancora emesso il pennacchio, addirittura, la pianta del mais e del sorgo sono molto simili. Se uno passa per l'autostrada, se non è un agronomo, non riesce a distinguere il mais dal sorgo quando sono in vegetazione. Se uno poi ha un pochino di occhio, lo riesce a fare. E qui iniziano tutti gli equivoci. È molto somigliante al nostro panico di Lombardia, ma le dimensioni di un cece. Questo ve l'ho già spiegato prima, che Colombo confonde assieme al sorgo. L'altro problema è che Colombo dove è andato? Dove era convinto di essere andato? In India. Non aveva capito che era finito in un posto sconosciuto. Quindi i botanici dell'epoca cercano di trovare le testimonianze delle descrizioni delle specie che fa Colombo e il suo seguito all'interno delle opere degli scrittori latini e greci. Vanno a ripescare nelle opere classiche. Quindi il mais viene confuso con le descrizioni che aveva fatto Plinio del sorgo. Nel 1554 Mattioli, che era un medico e botanico, scrive un'opera gigantesca commentando l'opera di Dioscoride sulla materia medica e descrive anche la pianta di mais. C'è una delle prime rappresentazioni delle piante di mais all'interno di questa opera. E già a quell'epoca c'erano le due correnti di sostenitori dell'ipotesi il mais era conosciuto dagli antichi romani, e Mattioli a un certo punto scrive a margine errore del Fuchs. Il Fuchs era un altro botanico dell'epoca, e nella sua spiegazione Mattioli scrive: no, guardate che il Fuchs dice che il mais è il panizzo di Lombardia, vate la pesca, in realtà questa pianta proviene dalle nuove Indie che sono appena state scoperte, quindi è un'altra cosa. I botanici continuano a litigare e intanto assegnano un nome al mais: Triticum turcicum o frumentum turcicum, e altri lo confondono con il grano saraceno e gli affibbiano l'epiteto specifico di Sarracinum. Il grano saraceno non è nemmeno una graminacea, appartiene a tutt'altra famiglia. Perché gli affibbiano questo nome di Turcicum? Perché all'epoca, c'era stata anche la conquista di Costantinopoli, tutto ciò che veniva da lontano, da un paese che era caldo, gli veniva piazzato addosso il termine turco. Da qui deriva grano turco, che con la Turchia non ha niente a che fare. È lo stesso problema che ha avuto il povero tacchino, che in inglese si chiama Turkey, però anche lui deriva dalle Americhe, ma era turco perché veniva da un posto esotico e dove faceva caldo. Questa è la storia. Cosa arriva? Abbiamo visto che qualcosa arriva, ma c'è da capire cosa. I primi viaggi arrivano a esplorare le zone limitrofe alle coste dell'America centrale. Arrivano dei mais tropicali. Dalle coste arriva dei campioni piccoli, delle particolarità che venivano mandate innanzitutto agli orti botanici e al Papa a Roma, ok? Ai re e al Papa. Ma questi poveri navigatori, che si erano fatti qualche mese di traversata, poi avevano fatto il loro bel giro di vacanza intorno alle Antille, a un certo punto vogliono tornare a casa. Che cosa possono imbarcare per mangiare per tornare a casa? Imbarcano delle provviste che recuperano lì sulle coste, quindi imbarcano del cereale, il mais, in grande quantità, proveniente dalle zone costiere. In quella zona sono molto coltivati i flint, i mais vitrei. La fortuna vuole anche che i mais flint, i vitrei, siano meno suscettibili agli attacchi delle muffe che in una nave di legno pocciata nell'acqua, con l'umidità e il caldo, proliferavano a dismisura. Questi mais vennero imbarcati come provvista per il viaggio di ritorno. Non tutto quello che è stato imbarcato viene consumato durante il viaggio di ritorno, quindi in Europa arrivano sia i piccoli campioni raccolti appositamente per lo studio, che gli avanzi delle provviste. Con le successive esplorazioni non ci si limita più alle coste dell'America centrale, ma si va nell'entroterra dell'America centrale e ci si muove anche verso l'America del Nord e verso l'America del Sud. Quindi arrivano nuovi campioni, sia come raccolta per lo studio che come sempre avanzo delle provviste di bordo. È necessario però arrivare al XVII secolo per avere lo sblocco delle rotte commerciali con il Sud America. Il grande interesse invece dei mais del Nord America arriva tra il 1800 e il 1900, in cui inizia anche il commercio tra i due continenti di mais, proprio come commercio. In realtà fino a prima il mais era semplicemente la provvista per il viaggio. Il problema dei mais tropicali che arrivano dalle nostre parti, questa qui è una pianta di mais morado, un mais peruviano, coltivata a Piacenza. L'ho coltivata per 2 anni con successi pari a 0. Perché? Perché è un mais tropicale. I mais tropicali non si adattano bene alle nostre condizioni di estate con le giornate lunghe, perché questi mais tropicali per fiorire sono sensibili al fotoperiodo. Riescono a fiorire quando le giornate, la durata della luce è inferiore alla durata del buio. Fioriscono anche durante la stagione a giorno lungo, noi siamo a giorno lungo. Però fanno tutti i versi possibili e immaginabili. Questa pianta inizia a piegarsi, poi salta giù, poi si tira su, è tutta storta. Fa il pennacchio, ma la spiga, ciao, è capace di passare un mese e mezzo, due, prima che la spiga venga emessa. Viene emessa in un momento in cui il polline, se è stato prodotto, è già morto, e la spiga inizia a fare le sete quando è forse la metà di settembre. Troppo tardi per noi. Questa pianta non si riesce a mantenere. Purtroppo nel 1500 queste cose non le sapevano. Quindi iniziano subito a coltivare il mais. Il problema è che coltivano questi mais completamente sbagliati. Quindi ci vogliono circa 100 anni prima che vengano importati dei genotipi idonei alla coltivazione nell'Europa a giorno lungo, con dei cicli vegetativi compatibili con le nostre condizioni. È per quello che passano circa una quarantina d'anni tra la conoscenza di questa pianta, c'è il mais, e le prime presenze degli organi riproduttivi, quindi delle spighe, sia come essiccati che come disegni, all'interno degli erbari dell'epoca. Okay? Per una quarantina d'anni ci sono solo le foglie, non c'è la presenza di organi riproduttivi. Nel 1554 nel Veneto viene effettuata la prima transazione commerciale di mais. Nel 1649 Milano dispone il commercio del mais durante la carenza di altri grani. Quando arriva la carestia, la gente ha fame, tutto quello che si riesce a mettere sotto i denti si mette sotto i denti, e da quel momento la coltura del mais esplode, perché ha avuto anche la fortuna di essere una pianta che può andare in alternanza con la coltura al frumento. Il frumento ha un ciclo autunno-primaverile, si semina tra ottobre-novembre, si raccoglie all'inizio dell'estate. Volendo, ci sta ancora una coltivazione di un mais a ciclo rapido che occupa il terreno tra giugno e, mettiamo, settembre, primo di ottobre, ok? Riesce a completare il suo ciclo. Può essere utilizzato in sostituzione del frumento. Farina uno, farina l'altro. Il problema del pomodoro, che fu importato immediatamente dopo la scoperta dell'America, anche il pomodoro ebbe un lunghissimo periodo prima di essere utilizzato. Perché? Perché nella cultura agricola, nella cultura gastronomica, anche dal punto di vista dei piatti che venivano fatti, non c'era nulla che assomigliava al pomodoro, quindi non sapevano cosa sostituire e dove andare a utilizzare il pomodoro. Il pomodoro era qualcosa di esotico, di ornamentale, di medicinale, a volte era anche considerato tossico, un po' perché erano tossici, un po' perché all'interno della famiglia delle solanacee ci sono tante piante che non ve le raccomando. Torniamo indietro. Quindi con la carestia della fine del 600 la coltivazione del mais prende piede praticamente in tutta Italia, più o meno nella stessa epoca, anno più anno meno, e si forma, per i motivi che vi ho detto prima, un germoplasma essenzialmente di tipo vitreo o semivitreo. Anche perché qual era la necessità delle popolazioni agricole? La necessità era quella di conservare un cereale durante la stagione più avversa. Qual è la stagione più avversa? È l'inverno. Che condizioni climatiche abbiamo noi in inverno? Freddo, umido, pioggia, neve. Vi ricordate che i flint erano i più resistenti alle condizioni della nave? E quindi sono anche i più idonei per essere utilizzati e conservati durante l'inverno, che non c'erano i frigoriferi, le atmosfere modificate, le atmosfere controllate e sottovuoto. I mais venivano appesi ai ballatoi delle case e stavano lì. Quindi, per tanti motivi, l'invio dei piccoli e dei grandi campioni di mais provenienti da zone estremamente diversificate, il problema di conservare il mais in inverno, una civiltà agricola che comunque aveva tutta la sua storia millenaria, ben sviluppata e ben affermata, l'Italia grande variabilità climatica e orografica. Basta spostarsi di 100 metri da una parte o dall'altra che in Italia il mondo cambia. Le diverse introduzioni di mais tropicali del Nord America e del Sud America, la facilità di ibridazione del mais, perché una pianta che ha due infiorescenze separate è una pianta molto suscettibile, molto prona all'incrocio. Tutti questi fattori messi insieme nell'Italia fanno sì che l'Italia e il bacino del Mediterraneo siano considerati il centro di differenziazione della specie secondario. La specie si è originata e differenziata, il suo punto più importante è l'America centrale. La medaglia d'argento ce l'abbiamo noi. Abbiamo vinto anche questo. Guardiamo cosa abbiamo sotto i nostri piedi. Fino al 1800 gli agricoltori autonomamente nei loro posti moltiplicano, selezionano le varietà più adatte. Fanno miglioramento genetico, non lo sanno, la parola miglioramento genetico non è ancora stata inventata, ma loro lo stanno già facendo. Nel 1800 i primi agronomi iniziano a descrivere queste varietà disponibili e iniziano a dire: guardate che questo mais va molto bene in pianura irrigua, quest'altro mais va bene nelle pianure asciutte e via discorrendo. Inizia a fare delle liste, dei cataloghi, delle descrizioni. Nel 1920, fine del 1800, c'è la riscoperta delle leggi di Mendel, quindi l'avvio della genetica. Nel 1919 viene fondata a Bergamo la stazione sperimentale di maiscoltura, okay? Il primo istituto pubblico che si occupa di capire quali sono le necessità del mais in Italia, capire che varietà ci sono, dare consigli agli agricoltori per migliorare la loro coltivazione. Iniziano le selezioni migliorative all'interno delle varietà tradizionali, erano quelle che erano disponibili. Iniziano a fare anche i primi incroci, a purificare le stirpi, come veniva detto all'epoca. Queste stirpi purificate vengono incrociate tra di loro. Perché vengono incrociate tra di loro? Perché il mais è una pianta che, se origina da incrocio di due parentali diversi, ha un grandissimo effetto di vigoria. Questa vigoria prende il nome di eterosi. Non si vede molto bene, ma qui ci sono due piante, due file, due parentali di mais, e qui c'è il loro incrocio. I due parentali sono alti così, l'incrocio arriva tranquillamente a 3 metri. Massimizza tutto quello che potete immaginare. Le spighe delle linee pure sono degli affarini così, la spiga di un ibrido è anche più grossa di questa. Okay? Quindi avete molto vantaggio. Questo vantaggio prende il nome di eterosi. Siamo un po' sfortunati, questa l'abbiamo persa. Il vantaggio eterotico che abbiamo utilizzando il nostro germoplasma è inferiore al vantaggio eterotico che possiamo avere nel germoplasma americano. C'è di mezzo una guerra, il direttore della stazione sperimentale muore, ci impiegano un po' di anni a sostituirlo perché c'è di mezzo proprio la guerra e l'occupazione. Nel dopoguerra, per risollevare le condizioni dell'agricoltura italiana, vengono importati i mais ibridi, le tecnologie per produrre i mais ibridi, quindi vengono importati sia le combinazioni che vengono importati anche i materiali. Questo provoca la scomparsa delle varietà tradizionali italiane. Ma nel 1954 la stazione sperimentale di maiscoltura, che era la stessa che si stava occupando dell'introduzione dei mais ibridi, per intuizione di un, non so se era già laureato, penso sicuramente era già comunque un ragazzo che lavorava lì alla stazione, e del suo direttore, il professor Fenaroli, promuovono il censimento e il campionamento di tutti i mais tradizionali coltivati in Italia su cui riescono a mettere le mani, appena prima dell'introduzione massiccia dei mais ibridi. Quindi quello che c'era prima è stato, tra virgolette, congelato preso, messo a Bergamo e conservato. Dal 54 la collezione è conservata a Bergamo, rinfrescata e periodicamente aumentata con quello che si riesce a trovare. I mais italiani, nella classificazione di Zapparoli, il primo direttore della stazione, venivano classificati sulla base dell'epoca di semina. I maggenghi a semina primaverile, qui vedete la durata del ciclo, e poi gli altri venivano classificati sulla base dell'epoca di raccolta, gli agostani e gli agostanelli, via via più precoci, cinquantini e quarantini, mais estremamente precoci per la coltura dopo il frumento, oppure per le colture molto veloci in alta montagna o dove non c'era acqua per irrigare. Questi materiali sfuggono alla siccità perché fioriscono in 50 o 40 giorni dalla semina. La classificazione successiva è una classificazione basata su metodi statistici che considerano le misure delle spighe, quindi il numero di ranghi, il colore delle cariossidi, il tipo delle cariossidi, il colore del tutolo e via discorrendo. Ed è stata effettuata da Brandolini e Brandolini, Brandolini padre, Brandolini figlio. Brandolini padre, che è questo qua, era il ragazzo che ebbe l'intuizione di andare a dire al suo capo, il professor Fenaroli, perché non facciamo il campionamento. Fenaroli, in quel momento lì, stava prendendo la nave per andare in America per introdurre i mais ibridi, gli dice, sì, fai, prepara la lettera, firmala e spedisci. A chi l'ha spedita? L'ha spedita a tutti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, che hanno mandato in giro gli ispettori sul territorio, a iniziare a guardarsi intorno, e raccolgono 565 campioni di mais diversi, provenienti da tutta Italia. C'è un buco in Val d'Aosta, non si sa bene il perché. Comunque recuperano zone più favorevoli per trovare i campioni, zone un po' meno coperte, però recuperano tutti questi materiali. Dal 54-55 tutti catalogati, tutti conservati, tutti mantenuti in purezza a Bergamo. Se dovessimo effettuare adesso il campionamento, cosa potremmo trovare? Ma probabilmente di più, probabilmente di meno, non lo so. Potremmo trovare delle varietà già campionate nel 54 che per qualche motivo qualcuno ha conservato ancora e ha continuato anno per anno a rimoltiplicarle, quindi queste popolazioni hanno continuato a evolvere per adattarsi anno per anno alle diverse condizioni. Varietà che erano presenti nel 54 e che si sono spostate, non è che si è spostata la varietà perché ha messo le gambe. Gli agricoltori, i contadini, spesso e volentieri cambiavano ogni 2-3 anni la loro localizzazione. Molti erano dei famigli che venivano assunti anno per anno e magari si portavano con sé un po' della loro semente dell'anno precedente. E quindi queste varietà si sono spostate nel territorio e riadattate. Se due varietà diverse sono coltivate una vicino all'altra, queste qua si incrociano. La progenie che salta fuori è qualcosa di nuovo, diverso dai due progenitori, e che può essere riselezionata, riadattata, creando qualcosa di completamente nuovo. Incroci tra ibride e varietà, perché l'incrocio avviene tra due varietà, ma avviene anche tra un ibrido e una varietà, anche tra due ibridi diversi. Se poi qualcuno ha cominciato a selezionare all'interno di questa progenie, può aver creato qualcosa di nuovo. Questa è una piccola tavolata con le spighe dei mais locali della regione Emilia. Nel 2017 il professor Busconi ha preparato un progetto che ha sottoposto alla regione per recuperare, caratterizzare e valorizzare il germoplasma del mais dell'Emilia Romagna. Qui trovate la lista di quello che era disponibile. Abbiamo consultato la pubblicazione di Brandolini. Nella regione Emilia erano segnate queste sigle VA da 211 alla 231. Ogni sigla corrisponde a un nome, il nome con cui quella varietà è stata campionata nel 54. C'è il luogo di campionamento, un po' di caratteristiche. Abbiamo scritto una mail a Bergamo: per piacere ci mandate le VA dalla 211 alla 231, perfetto, ti mandiamo 100 semi. qui sulla cartina dell'Emilia le vedete localizzate con i pallini neri. All'interno del progetto abbiamo coinvolto anche l'Università di Pavia, con il professor Rossi della Banca di Germoplasma e l'Orto Botanico di Pavia. Lui, tra tutti i suoi giri, aveva recuperato una quindicina di varietà dell'Emilia Romagna, quelle su cui siamo più sicuri dell'origine storica nelle diverse zone sono queste qua, indicate dalla Emra 1 alla Emra 10. Qui a Castiglione dei Pepoli è stato campionato Emra 4, e poi ve lo farò vedere. Un po' di materiale l'avevamo in conservazione noi in Università a Piacenza, il mais da pipe che viene dall'Alta Val Nure e una massa di spighe che mi sono state consegnate come usneina, cioè agostano. Usneina in dialetto piacentino fa riferimento alla maturazione in agosto, e provengono dalla Val Tidone, confine con l'Oltrepò Pavese. Questa è un po' il panorama di quello che abbiamo recuperato.
Scusa, ho capito bene, quindi le prime sono presenti nel registro del 54, queste invece sono nuove.
Questi sono nuovi. Tutte le volte che tu esci sul territorio ti posso assicurare che roba nuova la trovi. Soprattutto se vai in zone di montagna. Pianura, difficile, ma in montagna qualcosa trovi sempre. Cosa abbiamo fatto all'interno del progetto Ricolma, che ci ha occupati dalla fine del 17 fino a dicembre del 2020? Abbiamo cominciato con la ricerca sul territorio, effettuare un campo di confronto varietale, caratterizzare a livello morfologico le 30 varietà che vi ho presentato prima, più un'altra ventina come confronti, quindi in tutto avevamo 50 varietà, che venivano anche da zone limitrofe, dalla Garfagnana, dalle Marche, dal Trentino, per vedere se c'era qualcosa di strano, cremonese. Abbiamo seminato questo campo sperimentale, nel cerchio le parcelline segnate in verde sono quelle del Ricolma, qui vedete le operazioni di semina, non si vede, ma qua ci sarebbero le file con tutte le parcelline che abbiamo fatto. Primo lavoro. Intanto che le piante crescevano, da ogni pianta abbiamo tagliato via un pezzettino, tanto così, di fogliolina, messo in un sacchettino di carta nel freezer, raccolti più di 1800 campioni. Per far cosa? Per fare la caratterizzazione genetica di queste varietà. Le caratterizziamo a livello morfologico, ma nel loro libretto di istruzioni cosa c'è scritto? Cosa serve a fare la caratterizzazione genetica? Quali informazioni ci può dare? Definire un profilo genetico e la variabilità genetica di una varietà, confrontare la variabilità genetica tra varietà differenti, per far cosa? Per capire quali sono le relazioni che legano una varietà con l'altra. Quando voi andate a lavorare con del germoplasma tradizionale, c'è pieno di casi di omonimia e di sinonimia. Ci sono tante varietà con nomi diversi, ma che in realtà sono geneticamente identiche. Faccio un esempio: provincia di Parma, provincia di Piacenza, varietà locali di pero, il pero lauro a Piacenza, il nobile a Parma, sono esattamente la stessa cosa. E attualmente abbiamo l'idea che anche il pernioc, che proviene da Bobbio, insomma da quelle altre zone lì, sia esattamente ancora il pero nobile e il pero lauro, precisi. Oltre Po Pavese e Piacenza, la mela, una varietà di mele che in Oltre Po prende il nome di pomella genovese, in provincia di Piacenza si chiama Rustaio, sono esattamente la stessa cosa. In più ci sono delle pomelle genovesi che non corrispondono con la pomella genovese, quindi avete questi disastri. E il DNA vi aiuta a sistemarli, la morfologia vi aiuta a sistemarli. Definire lo stato di salute delle varietà locali, salute tra virgolette, sono a rischio di estinzione queste varietà locali. Quando io conosco la variabilità genetica che c'è dentro, posso dire: guarda, questo materiale qua è praticamente sull'orlo del precipizio, Oppure ti posso dire, no, guarda, questo materiale qua sta bene e lo stai mantenendo bene. Perché a Bergamo fanno una conservazione ex situ, cioè lontana dal posto in cui la varietà ha avuto origine. Perché la fanno là? Perché a Bergamo sanno perfettamente come fare delle impollinazioni controllate e sanno gestire un campo di mais in cui ci sono 1500 varietà differenti. L'agricoltore sparso sulla montagna X della provincia Y non ha tempo e non ha nemmeno le competenze per mantenere in maniera controllata e in purezza X varietà di mais. È un lavoro molto difficile, poi vi faccio vedere come si fa. E quindi c'è anche da capire se le due modalità di conservazione stanno effettivamente conservando la varietà che io voglio preservare o se la sto spingendo a forza di calci anno per anno all'interno del precipizio. In più, possibilità di riconoscere varietà differenti mediante le analisi del DNA. L'analisi del DNA mi dà l'impronta digitale della mia varietà. Raccolgo le foglioline, macinate col pestellino con azoto liquido, estrarre il DNA con i kit commerciali, che si fa abbastanza in fretta, amplificare mediante dei marcatori molecolari che messi assieme mi consentono di avere l'impronta digitale, su uno strumento per leggere queste impronte, metto tutto in Excel, scarico il programma giusto, schiaccio tanti tasti e saltano fuori delle bellissime figure, che poi devo capire. Intanto che prendo un attimino di fiato, faccio passare queste due cassette in cui c'è un po' di variabilità del mais. Qui vedete essenzialmente variabilità nella forma, nel colore delle cariossidi, guardate anche la dimensione delle cariossidi. Quelle indicate con VA211, 231, che è una, queste qua sono tutte dell'Emilia Romagna, provenienti da Bergamo. Queste qua invece c'è dentro del materiale che avevamo già in istituto, semplicemente per farvi vedere la variabilità. In istituto abbiamo frigoriferi pieni di mais. Fate passare le due. Si utilizzano generalmente degli ibridi dentati, che spannometricamente potrebbe essere il 90% della coltivazione in Italia è ibrido dentato. Poi c'è del vitreo a uso alimentare, popcorn forse ci saranno 100 ettari in Italia.
Ma lì ci sono delle varietà che somigliano molto a una cosa che si chiama cicerchia.
La cicerchia però è un legume.
Del legume, sì.
Ci sono delle cariossidi più tonde, ci sono delle cariossidi che sono molto piatte, però dal punto di vista, sono due famiglie completamente diverse e anche dal punto di vista nutrizionale sono due cose completamente diverse.
Queste fibre come si chiamano? I capelli, le fibre?
Sete. Venivano utilizzate dalle nonne per fare i capelli delle bambole. Mentre le brattee venivano utilizzate come carta igienica a zero veli oppure venivano utilizzate per fare i materassi. Ogni anno recuperavano le brattee, toglievano la parte del peduncolo più dura, svuotavano il materasso dell'anno prima e riempivano con le brattee nuove. Quindi tutte le volte che vi giravate nel letto, cric cric, cric cruc, cric cric, cric cruc.
Anche lo stocco negli allevamenti come...
Lo stocco era lettiera, sì, ma per gli animali. Sicuramente non è molto comodo dormirci sopra. E poi, giusto per le pipe, perché ci sono dei mais conici, anche più conici di questa spiga, le spighe abbastanza corte ma con un tutolo anche di queste dimensioni, venivano tagliate a metà, scavate per fare i fornelletti delle pipe. Un'altra caratterizzazione che abbiamo fatto è la caratterizzazione di tipo metabolico, per cercare di capire all'interno di 7 varietà tradizionali e un ibrido commerciale che è prodotto dal miglioramento genetico e venduto da una multinazionale, per cercare di capire quali tipi di metaboliti e che sostanze vanno ad accumulare questi materiali. Ci siamo focalizzati su un particolare gruppo di metaboliti che sono dei metaboliti secondari, cioè non essenziali per il metabolismo della pianta, ma metaboliti che vanno in genere a mediare le interazioni anche ecologiche tra piante e microrganismi, o che sono prodotti anche in relazione a stimoli ambientali, il caldo, il freddo, lo stress idrico, lo stress di temperatura, e tutti questi metaboliti sono considerati, vanno sotto il grande termine degli antiossidanti, sono metaboliti che spesso e volentieri conferiscono anche colorazioni particolari, come antociani, polifenoli, che conferiscono colorazioni particolari alle spighe. Abbiamo fatto l'esperimento, seminano le piante in campo, si autofecondano, si va a raccogliere le cariossidi quando sono mature, azoto liquido, pum pum, perché praticamente è come macinare dei sassi. Una volta che queste qua sono mature, mettete azoto liquido a meno 200 gradi, sono praticamente dei sassi, e dovete trasformarli in farina. Tanto c'è il tesista che macina. E una volta macinato tutta questa roba qua, si fanno delle estrazioni con dei solventi particolari, si caricano su degli strumenti che fanno migrare queste molecole, e ci sono dei sensori che vanno a rilevare a determinati momenti le molecole che vengono fatte migrare all'interno di queste, di questi tubicini capillari. L'ultima tipo di caratterizzazione che abbiamo fatto è una caratterizzazione di tipo agronomico, cioè io li ho recuperati questi materiali, ho visto chi sono, ho visto che alcuni producono delle molecole interessanti. La mia domanda, io sono un agronomo, se io questi materiali li metto in campo, fanno schifo o ha un senso effettivamente coltivarli, spendere soldi per mantenerli, o è meglio per il mondo che questi materiali finiscano nel dimenticatoio? Devo fare una caratterizzazione agronomica. Campo sperimentale fatto in una località 2 anni, 33 varietà tradizionali dell'Emilia Romagna, più abbiamo utilizzato un mais ibrido vitreo della Pioneer. Perché ho scelto quello lì? Perché come tipologia di mais è vitreo, la maggior parte dei mais che avevamo noi in collezione sono mais vitrei a ciclo precoce, e il mais della Pioneer è un ciclo precoce. Poi vi dirò un'altra cosa. L'abbiamo confrontato con un'altra varietà tradizionale che proviene da Storo. Storo è in Trentino. Perché il mais di Storo? Ma perché è il più famoso. Se andate a guardare anche Mela Verde, Linea Verde, praticamente quasi tutti gli anni c'è la puntata sul mais di Storo. È stata una delle prime varietà tradizionali a essere valorizzata, penso ormai quasi 30 anni fa. Quindi ha tutta una sua storia. Schema sperimentale randomizzato, ogni parcella è fatta da 4 file, 4 ripetizioni, insomma una bella estensione di piante. Che cosa abbiamo rilevato? Momento di fioritura maschile, femminile e la data di maturazione fisiologica. L'altezza delle piante, l'altezza di inserzione della spiga primaria, cioè la spiga posta più in alto sulla pianta. Contare quante piante ci sono all'interno di ogni parcella per poi standardizzare le produzioni. La resa, quanti quintali producono questi materiali qua? All'agricoltore interessa quello, fare i quintali, riempire il carro. L'umidità della granella, il peso ettolitrico, che è quanto è densa la granella. Più il peso ettolitrico è alto, più è interessante la vostra varietà che state studiando. Uno dei problemi che ha la maiscoltura a livello mondiale è la suscettibilità ai funghi micotossigeni. Sono dei fungacci che attaccano le piante e per divertimento, per farvi un po' arrabbiare, producono delle tossine che sono cancerogene. Uno dei funghi più comuni in pianura padana è il Fusarium verticillioides, che è responsabile della produzione delle fumonisine. Il problema delle micotossine non è un problema di ieri l'altro. Da ieri l'altro è sui giornali, perché adesso sappiamo individuarle, sappiamo che molecola come è fatta questa molecola, ma i problemi delle micotossine sono un po' più vecchi. Le streghe di Salem, i fenomeni di follia collettiva nel Medioevo, i problemi del fuoco di Sant'Antonio sono tutti legati a intossicazione da una micotossina prodotta da un fungo che infetta le cariossidi della segale del frumento. Questo fungo, che è la segale, il fungo della segale cornuta, Claviceps purpurea, produce delle tossine simili all'acido lisergico. Ok? Quindi, piccoli problemi. Tra tutto il marasma delle varietà dell'Emilia-Romagna, vi ho detto che ce n'è una che è proprio qui, di Castiglione dei Peppoli, ed è il mais rosso di Rasora, che sta girando e che ho raccolto qua stamattina ai bagucci. Queste qui sono spighe di una coltivazione a 700-800 metri d'altezza che non ha mai visto una goccia d'acqua. È caratteristico perché ha questo colore rosso. Nelle varietà tradizionali il colore predominante è il giallo, nelle varietà che andate a campionare adesso sul territorio avete la presenza di materiali pigmentati. Il gusto per il pigmentato è abbastanza recente, in passato si preferiva i gialli. Perché? Perché quando li macinate questi pigmentati, alcuni pigmenti, se poi fate la polenta, cambiano colore, quindi magari vanno verso il grigio, vanno su altri colori. Nella cassettina c'è un mais che si chiama B73 blu o B73 viola, è uno a cariossidi grigio-violette, la farina ha un color grigio, le cariossidi sono tra questo grigio e viola, la farina è grigia, nel momento in cui la mettete nell'acqua bollente per fare la polenta, l'ho fatto di persona, e iniziate a girare, saltano fuori delle bellissime sfumature verdi, che man mano che cuocete la polenta cambiano e diventano tutta una massa grigia, indistinguibile. Quindi, quando abbiamo visto questo color verde, insomma, sapevamo cosa stavamo mangiando, però vediamo che strada prende. Alla fine la polenta era buona. È in coltivazione a Rasora, magari ci passate, non ci siete passati?
Siamo passati l'anno scorso.
Ok, siete passati l'anno scorso. Alla Spinareccia, che è sulla via della Lana della Seta, è coltivata dal signor Pierluigi da una decina d'anni, però questa semente proviene dal suo amico Giuseppe, che abita a Pistoia, nato a Pistoia, ma da genitori che erano originari di Rasora, che quando andarono, si trasferirono negli anni, non so, 50-40, a Pistoia, dove c'era un pochino più di benessere, cosa fanno? Si portano le loro sementi, le nostre famose varietà che si sono spostate. Questa da Rasora è andata a Pistoia, a Rasora è praticamente scomparsa, e da Pistoia è tornata a Rasora, ha fatto il giro. Per poter valorizzare questi materiali è necessario ottenere delle informazioni storiche. Le informazioni storiche cosa sono? Sono delle dichiarazioni, dei questionari che noi sottoponiamo a chi ci fornisce il germoplasma, cioè il sacchettino dei semi, e gli diciamo come ti chiami, dove sei nato, chi erano i tuoi genitori, cosa facevano, dove vivevano, perché, che lavoro facevano, come coltivavi questo materiale. Sai se ce n'erano degli altri? Tutto quello che ci sai dire, diccelo. Noi lo scriviamo e poi tutti assieme firmiamo questi questionari. Quella è l'informazione numero uno che ci serve. L'informazione numero due, che è essenziale per mantenere e per poter riutilizzare al giorno d'oggi questi materiali, è avere, oltre alle dichiarazioni di questi agricoltori, avere anche dei supporti di documenti, ricerca in archivio parrocchiale, ricerca nell'archivio comunale, fotografie, andare a cercare nella villa del signorotto locale che aveva ettari, 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 sicuramente avrà dei prospetti, dei bilanci. Lì ho coltivato il mais che mi ha reso tot, là ho coltivato quest'altra cosa che mi ha reso tot. Quelle, fare le fotocopie di quella roba lì mettere tutto in PDF e tenere nella cartella quelli sono essenziali. Noi stiamo lavorando sui mais e sui fagioli in un'altra realtà che è tra il lago d'Idro e il lago di Garda, c'è una piccola valle che si chiama Val Vestino, e abbiamo recuperato prima un fagiolo e poi indagando ci siamo accorti che c'era anche un mais che era sfuggito a tutti i diversi campionamenti. Insomma, io e il professor Busconi ci siamo interfacciati con le persone qui della zona e intanto un giorno che eravamo lì a una riunione, tra una pausa e l'altra, questa sala riunioni ha una bellissima biblioteca, tutte le pubblicazioni che hanno realizzato, io curioso, ce n'era una che si intitola La gente della Val Vestino. Vabbè, tanto che sono qua, che aspetto che uno è andato in bagno, uno è andato a prendere il caffè, mi faccio passare questa pubblicazione. Arriva a un certo punto la processione del Ferragosto. Il soggetto era la processione che passava tra un campo di fagioli e un campo di mais. Quella è una testimonianza, una foto del 1910-20, quella è una testimonianza che vale oro. Perché le piante di fagiolo sono perfettamente distinguibili e le piante di mais sono perfettamente distinguibili. È anche distinguibile, per un occhio un po' esperto, l'architettura della pianta, che è essenzialmente la stessa. Memoria storica, step 1. Ma questa pianta, come è fatta? Piante di mais non sono tutte uguali. C'è un organismo internazionale, che è l'UPO, che si è occupato di stabilire quali sono i caratteri da guardare per discriminare una varietà da un'altra per tutte le specie coltivate. Il plico delle schede UPO è un tomo così, voi andate a pescare quella del mais, mettete giù in campo la vostra varietà, le varietà di confronto, perché la scheda UPO vi dà tutti i caratteri da guardare esattamente, che vanno guardati esattamente in un certo periodo della fase vegetativa. Non è che mi sveglio, ma sì, la scheda la faccio dopo le vacanze perché c'ho tempo. No, la scheda la devi fare, questo carattere lo devi guardare in fioritura maschile, questo lo devi guardare una settimana dopo la fioritura maschile, quell'altro 15 giorni dopo. Se sbagli lì, sei fritto. E insomma, si stila questa scheda che è composta da una quarantina di caratteri. Quali sono i caratteri belli del mais di Rasor? Sulle foglie, l'angolo di apertura tra le foglie e il culmo, cioè come è inserita la foglia, e il portamento di queste foglie, se sono dritte o se sono più o meno aperte. L'angolo di inserimento, li ho evidenziati in verde, sono interessanti per un agronomo, perché la maggior parte dei mais tradizionali sono dei mais da distanziamento sociale, perché hanno le foglie inserite con un angolo molto ampio e tendenzialmente pendule. Questi materiali devono essere coltivati a un basso investimento, 4-5 piante a metro quadro, sono già troppe. Il mais di Rasora ha le foglie da affollamento, perché sono inserite con un angolo piccolo e sono erette. Posso arrivare a coltivare 7-8 piante a metro quadro. La mia produzione aumenta, non tanto perché ci siano le spighe giganti, ma perché io ne metto di più nello spazio. Questo è un ottimo carattere attuale. La forma del pennacchio è tendenzialmente compatto, lo vedete anche lì, è piccolino, le ramificazioni sono erette. Ci sono varietà locali che hanno dei pennacchioni giganteschi, che poi in punta alla pianta fanno anche peso quando c'è il vento e si rischia di spezzare. La spiga, che è inserita in una posizione buona, non è né troppo in basso, dove risentirebbe dell'umidità del terreno, non è neanche troppo in alto, dove rischia di fare peso, fare effetto leva quando c'è il vento. L'internodo che sostiene la spiga è corto, perché tanti mais, quando le spighe maturano, anziché rimanere erette, si piegano. Se il peduncolo che sostiene, che va dal tutolo all'ascella della foglia dove si è originata, è molto lungo, la mia spiga va in basso per la lunghezza della spiga e va in basso per la lunghezza del peduncolo. Posso avere delle spighe che hanno dei peduncoli anche di mezzo metro, più 30 cm di spiga, vuol dire che la mia spiga finisce 80 cm più in basso. Con la mietitrebbia non la raccogliete neanche se piangete il cinese. E se inizia a piovere, dal terreno, umidità, funghi, qui c'è cicci, buono per i funghi, ale, ecotossine, a go go. Altro carattere fantastico, non alletta. Qui avevamo le nostre varietà tradizionali, c'è stato il temporale, stese. Ma stese. Il mais di rasora, guardate, bello, tranquillo, in piedi, vicino all'ibrido, perfetti. Allettamento, neanche a buttare le piante per terra. Cerco di stringere. Giudizio agronomico complessivo, è una varietà locale, dobbiamo essere più buoni su tutto, 9 su 10. Le varietà locali, la caratterizzazione genetica ci ha dato la loro impronta, questi qui sono gli alleli che abbiamo trovato, tutto questo file Excel, schiacciando un po' di pulsanti, ci dà delle rappresentazioni grafiche. Tutte le varietà locali, se considerate come varietà, quindi raggruppando tutti i campioni nel loro insieme, sono abbastanza ben distinguibili. Qui abbiamo solo i materiali nuovi del campionamento nuovo della regione Emilia-Romagna. Considerati come pianta singola, vedete che formano delle nuvole più o meno compenetrate una nell'altra. Possiamo fare degli alberi filogenetici che ci permettono di capire le parentele tra un materiale e l'altro. Qui per esempio in questo albero filogenetico vediamo un raggruppamento dei mais colorati, questi tre hanno tutte le cariossidi colorate, queste qui sono dei mais a cariossidi giallo o arancione, mentre questi due sono materiali della, questo è di Ravenna e questo è di Forlì Cesena, quindi è zona più orientale dell'Emilia Romagna. La caratterizzazione metabolica, si produce una sfilza, 400-500 diverse molecole estratte e identificate dallo strumento, si schiacciano tanti bellissimi pulsanti, salta fuori questa bellissima figura. Cosa mi dice questa figura? Abbiamo utilizzato 8 diversi materiali. Fa due bellissime separazioni, dal mio punto di vista sono fantastiche. Questo è un ibrido commerciale che è completamente distinto dai materiali tradizionali. I materiali poi si distinguono anche sulla base della loro epoca. Questi sono i materiali del 54, il giallo e il rosso. Sull'altro asse troviamo i materiali moderni. Breeding, miglioramento genetico formale, pensato verso miglioramento genetico informale, cioè fatto a casa, alla buona, senza una conoscenza delle regole della genetica. I gusti dei consumatori di 50 anni fa che dovevano mangiare per campare, i gusti dei consumatori di adesso che decidono cosa vogliono mangiare e per quale motivo. Abbiamo poi raggruppato i diversi composti identificati all'interno delle diverse classi, classi chimiche, e ogni varietà è caratterizzata dall'abbondanza di una o dell'altra classe chimica. Poi volendo li potete anche estrarre e utilizzare nelle preparazioni a livello farmaceutico, ma lì si apre tutto un altro mondo. Caratterizzazione agronomica. Sono dei cicli molto precoci. Nella freccia verde vi ho indicato l'ibrido commerciale che ho utilizzato, che è considerato una classe precoce a 96-105 giorni di ciclo colturale. Questi numeri sono indicativi, è maturato in 125 giorni. Vedete che la maggior parte dei materiali sono addirittura precedenti, quindi degli ultra precoci, dei precocissimi, estremamente rapidi come ciclo. Compatibile con l'origine dei materiali in aree collinari montane, semina a giugno, raccolta a ottobre-novembre, ma ottobre-novembre fa freddo qua, qui le piante ormai stanno morendo, il loro ciclo lo fanno tra giugno, luglio e agosto, stop. Idonee in aree a stagione vegetativa corta o dove non c'è l'acqua, li semino presto, un po' di pioggia che c'è stata la neve dell'inverno, un po' di pioggia la primavera, quando arriva l'estate questi qui sono già andati. Caratterizzazione agronomica, la produzione è quello che è fondamentale che mi interessa. fatto tutte le analisi della varianza e discorrendo, le letterine indicano i vari gruppi di appartenenza. Ci sono dei materiali, come il mais di rasora, che ha una produzione comparabile a quella di un ibrido precoce, ma è un ibrido. Tanto, tanto di cappello a questi materiali. Poi li dovete coltivati qua a Piacenza, in pianura. Poi li dovreste realizzare gli stessi campi di confronto in collina e in montagna, ma diventano abbastanza improponibili. L'Hembra 6, il mais da scoppio, produce 3 tonnellate a ettaro. È poco? No, non è poco, perché le spighe dei mais da popcorn sono lunghe così. Questo qui, più di così, non fa. Ne fa 5 o 6 per pianta, ma sono sempre lunghe così. I semi sono grossi come i semi di riso. È logico che la sua produzione, confrontata alle altre, faccia ridere. Però è il suo. Per le micotossine, come siamo per la resistenza al fusarium, come siamo messi? Noi siamo andati in campo a 15 giorni dalla fioritura femminile con una forchettona che immergevamo nella sospensione delle spore a infilare le spighe una alla volta. Tutte queste spighe etichettate, alla maturazione raccolte, fenotipizzate, tutte a vista, per capire quanta area della spiga è coperta dal fungo. Analisi statistica, abbiamo dei materiali molto resistenti e dei materiali molto suscettibili. L'interazione pianta-fungo è estremamente complessa ed è anche soggetta a una forte influenza ambientale. Non ci sono mai, nessuno ha ancora trovato un materiale che sia completamente immune. Andrebbe ripetuta per tanti anni e per tante località, perché c'è veramente l'influenza ambientale è spaventosa su queste cose. Sulle fumonisine la situazione è un pochino più uniforme, perché abbiamo dei materiali sì resistenti, materiali suscettibili, ampio range di variazione, e un altro problema di questi funghi è che il contenuto di micotossine non è correlato al contenuto, cioè alla quantità di marciume della spiga. Voi potete avere una spiga che è marcia da fa schifo, ma che ha poche micotossine, una spiga che è meravigliosa e che è piena di micotossine a badilate proprio. Appunto perché non è ancora chiaro perché il fungo le produca, e non tutti i ceppi dello stesso, del fungo della stessa specie producono micotossine. Altro disastro. Problema è mantenere questi materiali in purezza, non ci si può improvvisare. Ogni specie deve essere mantenuta in maniera idonea, perché i sistemi riproduttivi sono diversi. Vi faccio vedere il video alla fine. Cosa vuol dire a questo punto recuperare una varietà? Vuol dire, uno, conoscere la specie di cui state parlando. Il mais si riproduce in maniera allogama, cioè incrociata. Il frumento si riproduce per via autogama. Se voi mettete due piante di mais e le volete conservare nello stesso campo, di due varietà diverse, e non fate niente, fate un disastro, disastro totale. Se voi mettete 500 frumenti in questa stanza, voi siete a posto, non avete nessun tipo di problema, non si incrociano quasi mai. Conoscere la storia della specie, da Adamo ed Eva fino a oggi. Saper mantenere la varietà. Il mais è diverso dal frumento, diverso dal pomodoro, diverso dall'insalata, diverso da una pianta arborea. Caratterizzare la varietà, storico, morfologico, agronomico, metabolico, per sapere dove andare poi a valorizzare da una parte o dall'altra. Valorizzare la produzione, la polenta, il classico utilizzo tradizionale, le gallette, le torte, i biscotti. Qui è alcune foto della spinareccia. Anche il metodo di essiccazione è stato recuperato. Venivano fatte seccare così al sole, sulle aste, appese. Vi dico anche un po' amare la vostra pianta, non è necessario avere il sacchettino dei semi, metterli lì e ho finito. No, c'è dietro tanto altro. Ho finito. Questi qui sono un po' delle persone, dei ragazzi che ci hanno aiutato durante tutto il lavoro del progetto di Colma, che continuano a lavorare nei campi. Il professor Morocco, direttore di dipartimento, il professor Busconi, responsabile del progetto. Piero sulla scala, che è il nostro capo del campo, i tesisti. Ora vi faccio vedere il video per farvi capire che cosa vuol dire mantenere il mais. Se avete molte varietà nello stesso campo, dovete andare per impollinazione controllata, cioè tutti i giorni, andare in campo, individuare le spighe che si stanno formando, coprirle con un sacchettino perché le sete vengono emesse nel sacchetto e rimangano pure, senza essere contaminate da polline. Intanto siamo a giugno, questo lavoro lo fate col caldo, piove, non piove, hanno irrigato, lo dovete fare, sennò scappano. Dopo un paio di giorni si va a fare le impollinazioni, individuare le spighe che sono pronte, aprire i sacchetti senza metterci le mani perché sono sporche di polline, raccogliere il polline. Qui sto facendo tutto con calma, Avevo una varietà sola, potevo anche essere un pochino più libero, mettere le mani dentro e chi se ne frega. Adesso qui vengono giù un po' di antere e si intravede un po' di polverina. L'ultimo scatto era un po' di polline che ho perso. Tirate via il sacchettino, ci sono le sete, qui non è ancora arrivato polline, versate il polline. Tutta questa operazione che io sto facendo al rallentatore nel giro di una decina di secondi, 3 secondi va fatta. Ok? Chiudete, pinzate. Ripetere per 2500-3000 volte. Nel periodo giugno-ferragosto. Sabati, domeniche.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.